di tanti teologi, biblisti e studiosi per portarne alla luce i tesori, e sul quale si addensano però oggi, come vediamo, le nubi del dubbio, fino, sembrerebbe, a volerlo ridimensionare o demolire. Io che cosa posso dire, pensavo? Io che, come la maggior parte di noi, non ho nessuna delle competenze né sul piano delle scienze umane, io nella vita faccio il geologo, né tantomeno della preparazione teologica in grado di assegnarmi quell'autorevolezza che viene generalmente e giustamente richiesta per affrontare temi di questo livello. Ma poi mi sono detto, noi, con tutti i nostri limiti umani e spirituali, questo valore grande cerchiamo di viverlo. Lo abbiamo accolto come un dono, forse anche per noi inizialmente un po' scomodo, un po' ingombrante, di cui non sapevamo molto che fare. Ma poi ne abbiamo via via scoperto la bellezza e il valore. E allora forse qualcosa possiamo tentare di dire. In quest'ottica non potrò non attingere, come Stefania, non fare riferimento essenzialmente alla mia vicenda personale, alla mia esperienza vissuta. E tuttavia, come anche Don Renzo ultimamente ci sollecita a fare, non sarà una pura testimonianza. Per far questo andrò ripetutamente all'interno e fuori di me. Spero non troppo fuori, se no ci sono le camicie di forza lì in segreteria, poi semmai le tiriamo fuori. Se notate, e credo l'avrete sperimentato voi stessi quando foste stati chiamati a dare una testimonianza della vostra, nostra scelta di vita, la pura e semplice testimonianza è generalmente ben accetta e persino di solito apprezzata. Oggi la sensibilità comune tende a ritenere giusto accogliere ed accettare tutte le esperienze, anche le più curiose e strampalate, perfino la nostra. Ma ci si ferma all'emozionale, alla commozione davanti ad un gesto di per lo più inutile eroismo, come viene generalmente intesa una scelta di fedeltà al sacramento nella separazione. L'eroismo che possono avere solo eroi adolescenti di tutte le guerre o pazzi. Bello, si dice, ma non fa per me. Come se fosse un virtuosismo, un camminare del funambolo sul filo che si ammira ma che certamente non si pensa di emulare e che si guarda magari col desiderio inconfessabile di poterlo vedere volare giù. In fondo, qualcuno ha detto, quello che la gente ama più dell'eroe è vederlo cadere. Prima citazione coltissima da Spider-Man. Ma provate a dire che la vostra scelta di fedeltà è fondata sulla fede, che trova fondamento e sostegno nella scrittura e nel costante magistero della Chiesa Cattolica. Ne potreste vedere e sentire delle belle. Dai più classici, ma Dio non vuole la tua sofferenza. Alla misericordia di Dio perdona tutto. Al sedicente esperto di storia della Chiesa, che poi si rivela quasi sempre tutt'altro che esperto, ma più spesso un buon captatore e un mediocre ripetitore di luoghi comuni ecclesiali, di pensieri preconfezionati e frasi fatte, che cercherà di spiegarti che Gesù non voleva mica dire proprio quelle cose lì e che piuttosto tutto nasce da una serie di sovrastrutture e norme umane che si sono via via affastellate nel corso dei secoli, fino alla bollatura che oggi sembra diventata il massimo marchio dell'infamia. Ma allora sei un integralista, un talebano, un tradizionalista. E con questo si è privati di ogni ulteriore diritto di parola e si è espulsi dal consesso civile. E così si finisce per trovare più incomprensione in quelli che Chesterton chiamava cristiani semi-istruiti che camminano verso l'agnosticismo, che nei cosiddetti lontani, e che lo portava a dire la posizione che meglio permette di vedere il cristianesimo quando uno non ci sia dentro davvero è quella di esserne fuori. Di fronte alla mia scelta, alla nostra scelta, che non sbandieriamo né nascondiamo, ma che cerchiamo di vivere in semplicità ed umiltà, ho trovato molte reazioni di questo tipo tra cattolici praticanti e in qualche caso perfino operatori pastorali. Mentre tra i lontani, cosiddetti, ho trovato magari stupore, magari inizialmente incredulità, ma quasi sempre grande rispetto. Soprattutto, nessuno di loro mi ha mai detto, come invece tanti buoni parrocchiani, Dio non vuole per te questo. Nessuno di loro ha mai osato, a differenza di quelli, mettersi nella mente di Dio. Ma tutto ciò accade anche perché oggi si tende a pensare che tutto sia soggettivo, personale, e quindi non esista un bene oggettivo e universale per tutti. Associare la scelta di fedeltà ad un eroismo umano, io credo che sia pericolosamente fuorviante, perché appunto la si riduce ad un'esperienza individuale irripetibile, o la si lega a particolari qualità umane. Ad esempio, si ritiene che possa nascere solo in un contesto di anime elette, tra individui votati al sacrificio, tra personalità eccezionali dotate di una cultura raffinata, oppure mezzi preti e mezze suore che avevano sostanzialmente confuso la propria vocazione. Niente di più falso, come peraltro la nostra stessa fraternità dimostra, limitativo e limitante, perché tutti in realtà possiamo dire con Paolo: per la grazia di Dio io sono quello che sono, ma la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia che è con me. E cito padre Umberto Muratore nel suo Apologia della fedeltà, un libretto che consiglio di leggere a tutti e che citerò alcune volte: a noi non spetta il dovere di far vincere la fedeltà ad ogni costo, né di farcene un merito, tantomeno un vanto. Il Signore ci chiede solo di rendere testimonianza dei benefici e delle bellezze sperimentate in sua compagnia, di incoraggiarci a vicenda nel coltivare con gratitudine la sua amicizia, di convincere chi la tiene in sé a non commettere l'insania di lasciarla, di esortare i fratelli che non l'hanno mai incontrata a chiederla al Signore. Sarebbe un peccato morire senza averla mai gustata. Forse si perderebbe il meglio della vita. Andiamo ora a vedere quali e dove sono i fondamenti dell'indissolubilità matrimoniale. Come premettevo, non farò una trattazione sistematica perché non ne sono in grado e non può essere questo l'obiettivo di un intervento come il mio. Segnalo solo, oltre ovviamente ai numerosissimi testi magisteriali, il recentissimo libro Permanere nella verità di Cristo, matrimonio e comunione nella Chiesa Cattolica, di 5 cardinali cattolici e 4 studiosi, tra cui Brand Müller, Burke, Cafarra, De Paulis, Müller, che è una sintesi chiara e completa delle ragioni che fondano il principio dell'indissolubilità matrimoniale, sfidando apertamente e nel modo più ampiamente documentato la tesi che sta circolando anche ai più alti livelli, secondo la quale la dottrina tradizionale cattolica e la pratica pastorale contemporanea sarebbero inconciliabilmente in contraddizione. Non si può non ricordare tuttavia che prima di ogni cosa l'indissolubilità matrimoniale è fondata in modo del tutto speciale sulle parole di Gesù, esattamente sulle parole attribuite indubitabilmente a Gesù, quelle che sono chiamate l'ipsissima verba Iesu, ed è contenuta per intero nel seguente passo del Vangelo. I farisei andarono da lui per tentarlo e gli dissero: è lecito all'uomo di ripudiare per qualunque motivo la propria moglie? Egli rispose: non avete letto che il Creatore al principio creò l'uomo maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà alla sua donna e i due saranno una sola carne? Non divida pertanto l'uomo quel che Dio ha congiunto. E San Paolo, facendo eco all'insegnamento del Signore, così si esprime: a coloro che sono sposati ordino non io ma il Signore che la moglie non si separi dal marito, e se è separata rimanga senza maritarsi o si riconcili col marito, e l'uomo non ripudi la moglie. In alcuni dei passi più citati della Familiaris Consortio, nella quale, tra l'altro, i termini indissolubile e indissolubilità compaiono ben 18 volte, San Giovanni Paolo II diceva: in virtù della sacramentalità del loro matrimonio, gli sposi sono vincolati l'uno all'altra nella maniera più profondamente indissolubile. La loro reciproca appartenenza è la rappresentazione reale, per il tramite del segno sacramentale, del rapporto stesso di Cristo con la Chiesa. Familiaris Consortio 13. La comunione coniugale si caratterizza non solo per la sua unità, ma anche per la sua indissolubilità. Questa intima unione, in quanto mutua donazione di due persone, come pure il bene dei figli, esigono la piena fedeltà dei coniugi e ne reclamano l'indissolubile unità. radicata nella personale e totale donazione dei coniugi e richiesta dal bene per dei figli, l'indissolubilità del matrimonio trova la sua verità ultima nel disegno che Dio ha manifestato nella sua rivelazione. Egli vuole e dona l'indissolubilità matrimoniale come frutto, segno ed evidenza dell'amore assolutamente fedele che Dio ha per l'uomo e che il Signore vive verso la sua Chiesa. E tuttavia tutto ciò è profondamente radicato nell'umano. Gratia supponit naturam et perficit eam. La grazia presuppone la natura e la perfezione, dice San Tommaso. E infatti il per sempre è in realtà radicato nel cuore dell'uomo come la massima aspirazione e quasi il segno indispensabile del grande amore. In fondo, cosa scrivono i ragazzini sui muri? TVB, ti voglio bene per sempre, no? Non si scrive per un po'. Cosa significavano, con ingenuo simbolismo, magari un po' stucchevole, a modo loro, gli innamorati che attaccavano un lucchetto al lampione di Ponte Milvio a Roma? Adesso mi hanno detto che li hanno fatti tutti fuori. E buttavano poi le chiavi nel Tevere. E per secoli la poesia ha cantato l'amore eternamente fedele. C'è questo brano molto, diciamo, linkato, molto ripetuto di Shakespeare, che dice: amore non è amore se muta quando scopre un mutamento o tende a svanire quando l'altro si allontana. Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai. Amore non muta in poche ore o settimane, ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio. Se questo è un errore e mi sarà provato, io non ho mai scritto e nessuno ha mai amato. Ma tutto ciò forse anche per me sarebbero state solo belle parole se non avessi conosciuto, come tutti noi, quel dolore che spacca il cuore e che ti porta a dover scegliere se vivere o morire. E che però spesso è la via maestra per intraprendere il santo viaggio. C'era qualcosa di freddo e di distaccato nel tono della voce di mia moglie in quelle ultime telefonate che le avevo fatto prima di rientrare da un periodo di lavoro all'estero. Ma no, non può essere, mi dicevo, sarà la distanza, sarà il telefono che non prende, deve essere solo questo. Ma non era solo quello. Al mio ritorno, la prima impressione all'aeroporto non fu migliore. Non mi sembrava proprio felice di rivedermi, dopo 3 settimane di lontananza. A casa provai una strana sensazione di disagio. Lo sguardo di mia moglie era sfuggente, i gesti un po' meccanici. Ad un certo punto si girò e mi disse: penso che dovremmo separarci. Mi sentii mancare il fiato e girare la testa. Come dobbiamo separarci? Dissi. Ma perché? Sono un po' stanca, un po' in crisi, è un problema mio. Come un problema mio? Ma non hai sempre detto che io e te eravamo una squadra, che avremmo sempre affrontato tutto insieme? Non so se ci credo più. Quella notte non riuscii a prendere sonno. Mi pareva che una cortina di ghiaccio, una lama gelida, fosse calata tra noi. Vedevo nella semioscurità le sue spalle girate e pensavo chissà se dorme. A un palmo di distanza, 2 corpi raggomitolati su loro stessi, schiena contro schiena, e in mezzo una distanza sempre più grande. Penso che nessun'altra posizione avrebbe potuto rappresentare meglio 2 grandi solitudini. Seguirono settimane di dialoghi che non dicevano più e di sguardi che non vedevano più nulla. Tutto sembrava diventato difficile, contorto, spinoso. «C'è qualcun altro nella tua vita?» Era stato il primo sospetto. È sempre il primo sospetto di ogni amore in crisi. Ma lei negava. E allora, un po' per istintiva difesa e un po' perché le avevo sempre creduto e anche ora volevo crederle, questo pensiero era stato allontanato e rimosso. Ma poi li avevo visti insieme, in auto. E un'ondata di disperazione mi aveva presa la gola. Come uno tsunami, come un'onda nera, gonfia e cattiva, innaturale, che spezza, trascina e sommerge ogni cosa. Quali mani sono passate tra i tuoi capelli? Quali occhi hanno guardato nella profondità dei tuoi? Quali parole ti hanno convinto che era tutto sbagliato quando dicevamo che il nostro era il più grande amore del mondo? Chi ti ha portato via? Immagini di violenza e vendetta avevano sfiorato la mia immaginazione, ma neppure quelle, per fortuna, avevano potuto trovare posto. Salvo rari momenti, in realtà non riuscivo nemmeno a provare rabbia, come se qualcosa mi pesasse addosso tanto da impedirmi qualsiasi movimento. Per provare rabbia, per gridare, bisogna pure avere forza, energia. Invece mi sentivo così svuotato da non riuscire a dire nulla, a pensare nulla. Solo smarrimento e desolazione. Come hai potuto? Perché non me lo hai detto? Ma poi sarebbe servita qualcosa? Avrei potuto fare, dire qualcosa? Avrei potuto tenerla stretta a me? Sentivo che il suo cuore era già altrove. Se c'è un'esperienza di deserto, se c'è una notte oscura che può conoscere l'animo dell'uomo, per me è stato il momento della separazione della mia famiglia. Momenti di buio e di solitudine, dove niente può dare sollievo, dove ci si sente incompresi da tutti e che nessuno può in effetti capire fino in fondo. Quando il dolore lascia senza fiato, sentirsi rifiutati, buttati via, ritrovarsi senza un'identità, destabilizzati psicofisicamente e estraniati dal mondo. Non riuscivo a guardare nostro figlio senza sentire un nodo alla gola. Con tutto ciò, quando qualcuno, credendo di farmi una cosa gradita, mi parlava male di lei o mi diceva poveretto, non sapeva quanto mi faceva male. Ma è allora che in quel profondo silenzio mi sono sentito come liberato da tante cose, da tanti pesi inutili, da tanti rumori, da tanto chiasso dentro e fuori di me, e ho sentito quella voce di silenzio sottile, quella presenza del Signore accanto a me, che quando tutto andava bene non potevo e non volevo sentire. E l'interrogativo della fede, fino ad allora mai del tutto risolto, mi è parso come il bivio fondamentale. Da una parte solo un dolore insensato, un male ricevuto e procurato, la fine di tutto. Dall'altra, attraverso il dolore, una promessa di vita, di salvezza, e sì, magari lontana, ma perfino di gioia. Ero stato fino ad allora un cristiano molto tiepido. La mia fede si era nel tempo sempre più affievolita. Ero un cristiano fai da te, come si dice, anch'io. Mi ero anch'io costruito una fede bricolage. Io giudicavo ciò che era da conservare e ciò che invece, sembrandomi eccessivo o repressivo della mia libertà o non al passo dei tempi, coi tempi, lo mettevo da parte. Mi ero con ciò sempre sentito un cristiano adulto, come si dice, e ora provavo invece un gran bisogno di tornare un cristiano bambino. Prima di andare al lavoro, iniziai a passare in chiesa e a fermarmi ai piedi del crocifisso. Quello stare lì, il più delle volte senza riuscire a dire e perfino a pensare nulla, ha cambiato il mio cuore. In quel buio, in quei miei inferi, ho sentito per la prima volta la presenza concreta e reale del Signore. Questo ha cambiato poco a poco la prospettiva interiore della mia vita. La mia situazione continuava a restare tal quale, tutti i problemi restavano, nulla cambiava fuori di me. La mia sofferenza restava. Ma nello stesso tempo nulla era e sarebbe stato più come prima. E forse in quel momento, mai come prima, ho iniziato a comprendere davvero il significato di quelle parole che avevo pronunciato il giorno del nostro matrimonio. Io accolgo te come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore. Quei giorni, che non avrei mai pensato potessero arrivare, erano il momento del dolore, della malattia dell'anima, il massimo dolore che si possa provare in amore, quello delle spalle girate, quelle del non ti amo più. Eppure ti amerò e ti onorerò tutti i giorni della mia vita. Sentivo di non poter sopravvivere senza amore, ma poco a poco iniziavo a realizzare che non lo dovevo andare a cercare altrove, lontano, in altre storie, in altre persone. Ciò che in apparenza mi era stato strappato, l'amore di mia moglie, continuava a vivere nel nostro matrimonio, che proprio là dove sembrava finire forse stava trovando una nuova profonda dimensione. Si ricomponevano i frammenti dell'amore umano in una unità più alta, una unità, come dice Don Renzo, da nozze eterne, vive e custodite nel cuore stesso di Dio. La fedeltà e il perdono non mi sono più sembrate allora mete irraggiungibili, troppo superiori alle mie forze. Ma la conseguenza è l'effetto del sentirmi amato prima da Dio, perdonato da Dio, che restava fedele e presente nel nostro matrimonio, dando senso e gioia alle mie giornate. Iniziavo a trovare qualche significato nelle parole del Salmo che dice «Il suo amore è per sempre». Tutto ciò però non toglieva ancora tutte le mie paure umane. «Non sarei impazzito?» mi chiedevo. «Si può? Può un uomo vivere così?» Mai prima avevo preso in considerazione un'eventualità anche lontanamente simile. Mi sentivo fatto per la vita coniugale, di coppia, e non certo per restare solo. Ho detto allora al Signore, forse per la prima volta nella mia vita con convinzione, pensaci tu. E la stessa castità mi è parsa a quel punto come ciò che poteva salvarmi dallo scivolare verso il basso, dall'abbruttirmi. Prima e per molto tempo l'ho subita, poi l'ho scelta. Non più una regola morale dura e incomprensibile, quasi disumana, ma un mezzo per guardare in alto, per darmi fiducia che lo spirito può e deve guidare il corpo e non viceversa, per poter guardare mio figlio con quello sguardo sereno di cui lui aveva e ha tanto bisogno. Ho chiesto al Signore di darmi la grazia della fedeltà, giorno per giorno, e ho accettato, come dice la Bibbia, Ecclesiaste, che per ogni cosa c'è il suo momento. C'è un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per piantare, un tempo per sradicare le piante, un tempo per piangere, un tempo per ridere, un tempo per gemere, un tempo per ballare, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. La mia scelta di fedeltà è stata a lungo legata alla speranza di un ricongiungimento, fino a quando mia moglie non mi ha detto che aspettava un bambino. Non pensavo che avrei potuto ripiombare nel dolore acuto dei primi momenti della separazione. Devo dirvi che non sopportavo la vista del pancione di mia moglie. Sì, mia moglie. Nella mia scelta di restarle fedele non avevo mai messo in dubbio che l'avrei sempre chiamata così, nonostante tutto, ma ora mi sentivo umiliato e di nuovo profondamente ferito. Vidi la bimba che poi nacque, che avrà potuto avere una decina di giorni. Ci incontrammo in un afoso pomeriggio di estate ai giardinetti, tra le aiole secche e le panchine in mezzo all'asfalto. Mia moglie la teneva stretta a sé in un marsupio porta neonato. Mi sembrava come volesse proteggerla da me, guardandomi con un po' di sospetto, studiando le mie reazioni. Non dissi nulla, non riuscii a dire nulla, ma mi venne un sorriso, allungai il braccio e toccai appena il piedino della bimba. E vidi il viso di mia moglie illuminarsi. Oggi credo che si sia sentita liberata da un grande peso, il pensiero che non avrei mai potuto accettare la nuova situazione, o che avrei potuto provare rancore verso la bambina, o che il rapporto con nostro figlio potesse cambiare. Credo che in quell'istante il piedino di una bimba aveva sciolto tutto il gelo di quel lungo inverno della mia anima. Da quel momento non mi sono più sentito autorizzato, diciamo così, a sperare il nostro ricongiungimento. Ora una nuova vita aveva diritto ad avere una famiglia unita. Quello era il punto di non ritorno. Ho realizzato che la mia scelta era chiamata a purificarsi da ogni aspettativa umana e a trasformarsi davvero in un sì per sempre, senza aspettarsi nulla in cambio, in un sì fino alla fine. 8 anni dopo, anche questa nuova unione è finita. E ho rivisto, non senza dolore, le stesse cose di sempre. L'altro che diventa il nemico, che ti ha ingannato e rovinato la vita, case svendute, soldi e avvocati. E in mezzo, come sempre, i bambini. Un'ennesima destabilizzazione per mio figlio, incredulità, spaesamento e confusione per la loro bambina. Oggi realisticamente continua ad apparire molto lontana un'ipotesi di ricongiungimento. La mia preghiera non è cambiata. Signore, proteggi i nostri piccoli dalle conseguenze dei nostri peccati e dalle nostre colpe, e per il resto sia fatta la tua volontà. Perché oggi la fedeltà è così rara, incompresa e impopolare? Perché il valore e il significato dell'indissolubilità è messo così in crisi? Perché per chi si separa, pur essendosi sposato in chiesa, appare sempre più spesso una condanna piuttosto che un dono? Innanzitutto, bisogna dire che le parole di Gesù sul matrimonio non furono ben accette neppure dai primi discepoli. Dopo la risposta che Gesù aveva dato ai farisei sul matrimonio e la sua indissolubilità, come sappiamo, espressero tutta la loro perplessità e i loro timori dicendo: se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla donna, conviene non sposarsi. Ed egli rispose loro: non tutti possono capirlo, ma solo coloro ai quali è stato concesso. E proseguì con l'altra ancora più clamorosa affermazione sugli eunuchi per il regno dei cieli. Vi sono infatti eunuchi che sono nati così dal ventre della madre, ve ne sono alcuni che sono stati resi eunuchi dagli uomini, vi sono altri che si sono fatti eunuchi per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. E subito deve essere osservato che nella storia successiva alla morte e risurrezione di Gesù, i tentativi di aggiustamento delle parole di Gesù si ripetono incessantemente. E la Chiesa ha sempre, sino ad oggi, combattuto strenuamente eresia su eresia. Ha sopportato scismi, ha avuto i suoi martiri del matrimonio, a partire da San Giovanni Battista, a San Giovanni Fischer, a San Tommaso Moro, che furono decapitati per avere difeso l'indissolubilità del matrimonio contro il divorzio di Enrico VIII da Caterina d'Aragona. Bisognerebbe sempre tenere a mente che la rivelazione della volontà di Dio sugli uomini, le regole del patto da lui sottoscritto con gli uomini, possono essere approfondite ma non corrette. L'adesione a Dio va fatta senza condizioni, ci si arrende a lui senza riserve. La parola di Dio non si ritocca, non si personalizza. Almeno nelle intenzioni, l'adesione alla volontà di Dio deve essere piena, senza patteggiamenti. Nel linguaggio biblico, tale volontà di adesione integrale viene espressa col proposito di non deviare né a destra né a sinistra. Ma il cuore dell'uomo è da sempre un campo di battaglia, di una contesa tra il bene e le forze avverse. Su ogni vivente, cito sempre Padre Muratori, grava la responsabilità di schierarsi tra Babilonia e Gerusalemme, tra ribellione e fedeltà. E quindi, come vediamo, la tentazione di rompere il patto è sempre stata presente nella storia e nella vita di ogni uomo e di ogni donna. Ma detto ciò, è anche indubbio che l'epoca moderna ha introdotto fattori di destabilizzazione senza uguali, che ultimamente hanno preso la forma di attacchi ideologici pianificati e coordinati, di cui tutti siamo più o meno vittime, più o meno consapevoli. Viviamo nell'epoca di cui Erich Fromm, il celebre psicoanalista, filosofo e sociologo di formazione marxista e freudiana, e quindi senza sospetti di cattolicesimo, diceva già negli anni 50 nel suo celeberrimo L'arte di amare. Diceva così: parlando dell'amore nella civiltà occidentale moderna, ci domandiamo se la struttura sociale della civiltà occidentale e lo spirito che ne deriva siano propizi allo sviluppo dell'amore. La risposta è negativa. Nessun osservatore obiettivo della nostra vita occidentale può dubitare che l'amore, l'amore fraterno, l'amore materno e l'amore erotico sia un fenomeno relativamente raro e che il suo posto sia stato preso da tante forme di pseudoamore che in realtà sono altrettante forme della disintegrazione dell'amore. Fine della citazione. La fragilità non è tanto quindi nella relazione coniugale, ma è nell'uomo e nella donna di oggi. È in atto una rivoluzione antropologica, una civiltà sta cambiando. Verso cosa? Non si sa. Di certo quella che hanno conosciuto le passate generazioni, almeno fino a quella precedente alla nostra e in parte alla nostra, si sta dissolvendo. L'uomo di oggi ha sempre più difficoltà a gestire i legami. Li vorrebbe intensi ma leggeri, fluidi ma forti. Trionfano l'ambiguità, le spinte narcisistiche, l'autoaffermazione a tutti i costi. È la famosa società liquida di Bauman, che sembra promettere una libertà e una felicità senza limiti, ma si rivela piena di veleni mortali. Ma ciò che è davvero nuovo, a ben vedere, è la facilità e la velocità con la quale questo modo di pensare e di agire è penetrato anche all'interno della comunità ecclesiale. Sono venuti meno molti baluardi, anche spirituali, che per secoli l'hanno protetta. Sta di fatto che oggi perfino nella Chiesa la fedeltà trova un terreno arido e freddo, percorso da profonde fenditure. Un gruppo parrocchiale della mia diocesi, e lo cito non per fare nessuna denuncia, ma per veramente dire questa è la realtà nella quale viviamo, questa è la realtà dalla quale anche noi siamo condizionati. Dicevo, un gruppo parrocchiale commentava così una testimonianza di fedeltà al sacramento. Provando ad immedesimarci in una situazione simile, per quanto sia difficile farlo senza viverla, ci siamo trovati d'accordo sul fatto che il matrimonio esiste se esiste la coppia. Mentre in un caso come questo, in cui uno dei due coniugi abbandona l'altro, per noi il matrimonio finisce. Molto si può sopportare, ma non tutto. Vi sono limiti invalicabili. Per quasi tutti il tradimento giustifica la separazione perché cadono stima e fiducia. Ma cosa differenzia, dico io, questa mentalità da quella del mondo? Non dovevamo essere nel mondo senza essere del mondo? Non dovevamo essere sale della terra e luce del mondo? Che ne è del sale che diventa insipido, secondo il Vangelo? Acutamente, come anche ricordava prima Stefania, Lo scrittore inglese Chesterton osservava: c'è un aspetto per il quale i matrimoni moderni falliscono quasi certamente. Cercano di raggiungere uno scopo impossibile. Il desiderio di venerazione è profondo e insito nella natura umana, ma deve essere diretto a Dio. Avendo persa l'idea di Dio, molti uomini e donne iniziano la loro vita matrimoniale venerandosi l'un l'altro. E così arriva la disillusione. Nessun uomo può essere tutto per sua moglie e nessuna donna può essere tutto per il marito. Solo il Dio infinito può essere tutto per l'uomo e per la donna che ha creato per lui. Ho ascoltato qualche tempo fa la registrazione di una conferenza alla quale era intervenuto un sacerdote piuttosto noto nell'ambito della pastorale familiare a livello nazionale, che parlando delle varie situazioni che possono venire a trovarsi dopo la separazione, dopo aver enumerato i separati riaccompagnati, i divorziati risposati, come a ricordarsi in zona Cesarini, diciamo, di un caso limite, diceva: ah, poi ci sono pure quelli che dicono che vogliono restare fedeli, che non si risposeranno mai, fino alla prossima bionda o biondo di turno. Beh, capisco che magari dobbiamo sempre cercare di strappare la risata, l'applauso, ma dov'è, mi chiedo, solo almeno quel rispetto che sarebbe dovuto quando non si comprende la scelta altrui? Anche se mi colpì molto che proprio un sacerdote esprimesse questo sarcastico disincanto. Ma soprattutto dov'è la fiducia nella grazia sacramentale? Non è tanto un'offesa alle persone, credo che sia un'offesa alla grazia del sacramento. Intanto di bionde e di biondi ne sono passati e siamo ancora qua, nonostante la nostra debolezza, perché la potenza di Dio si manifesta pienamente nella debolezza. Accanto alla desacralizzazione di ciò che per sua natura sarebbe sacro ed inviolabile, si assiste alla sacralizzazione del profano in uno scimmiottamento talvolta blasfemo. Non so se avete visto lo spot del Milan che sta girando in questi giorni. Sta circolando lo spot del Milan che mi par di capire che sostenga la campagna abbonamenti per il prossimo anno e che è tutto giocato sull'equivoco del rito del matrimonio cattolico, cioè viene detto io diciamo mi unisco indissolubilmente eccetera eccetera, perché è l'unione alla squadra di calcio quella che si vuole fare intendere, l'unione eterna alla squadra di calcio. Quindi a questo punto è arrivata la, potremmo chiamarla, la dislocazione del sacro. Già Pasolini, d'altronde, che fu spesso profetico su molti fenomeni che si affacciavano nell'Italia del dopoguerra e sarebbero poi dilagati, diceva: il calcio è l'ultima rappresentazione sacra del nostro tempo. Ma che cosa comporta l'abbandono della fedeltà nella vita delle persone e della società? Questa è un'altra di quelle cose di cui oggi non si parla. Non si deve, non si può parlare. Si fanno statistiche di qualsiasi cosa, ma c'è una realtà lampante che sfugge a tutte le statistiche. Eppure chi vive dentro a queste situazioni la conosce bene. Il sogno di sconfinata libertà, la soddisfazione per essersi lasciati alle spalle la vita che ci imprigionava e schiacciava le nostre aspirazioni e i nostri diritti alla felicità, si infrangono prima o poi quasi sempre in una realtà ben diversa. Il divisore getta la maschera e ci fa piombare nella sua solitudine e nella sua tristezza. Non è vero che le seconde unioni sono quelle che funzionano. Ad una conferenza un sacerdote accanto a me diceva: beh, comunque parliamoci chiaro, le seconde unioni sono quelle che funzionano, non certo le prime ormai. E non è vero neanche statisticamente, perché ci sono studi approfonditi, naturalmente ci sono tutte le eccezioni, eh? Uno dirà: ma io conosco, anch'io conosco delle magnifiche seconde unioni, ma ci sono studi approfonditi che dimostrano come le seconde unioni sono più fragili e durano mediamente meno delle prime, e le terze durano ancora meno delle seconde, e così via via in un crescendo di provvisorietà e di fragilità. Non può essere la riuscita di una relazione, concetto poi sempre difficile perfino da definire, figurarsi il quantificarlo, il criterio di giudizio, è però un elemento di realtà che non deve neanche essere ignorato. D'altronde, se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Non c'è nessuna soddisfazione nel dire questo. Come diceva la vecchia filastrocca che ci cita sempre Roberto, andiamo a Gerusalemme senza ridere, senza piangere. Però non si può non constatare che nella maggior parte dei casi il sogno di libertà crolla presto e non si sarà mai più liberi, ma prigionieri di avvocati, tribunali e specialisti di ogni sorta con i quali cercheremo di rattoppare una barca che fa acqua da tutte le parti. A me pare, avendo visto da vicino tante di queste situazioni, che queste seconde o terze unioni spesso contengano una specie di sottile, inespresso ricatto. Forme di ricatto psicologico e alle volte anche materiale che si esprimono in modi diversi ma che alla base hanno lo stesso meccanismo. Ricordati che ho lasciato tutto per te, lasciandomi dietro macerie e terra bruciata. Ricordati che ormai ho 40 anni e non ho molto tempo per fare un altro figlio. Ricordati che ho cambiato città e lavoro per lasciare tutto e venire con te. E ora chiedo il conto. Torno a guardare a me, a noi, e mi chiedo cosa mi ha dato, cosa ci ha dato e ci sta dando la via della fedeltà. Io credo che intanto ci ha preservato dal percorrere quei sentieri scivolosi dove ci si perde e si precipita sempre più in basso. Ci ha portato alle cose grandi, consentendoci di ricollocare nella loro giusta posizione tutte le realtà della nostra vita quotidiana. Anche attraverso le sue croci mi ha fatto capire che anche la stessa fedeltà non è un fine, ma è un mezzo. Il mezzo che ci è stato dato per crescere spiritualmente e umanamente. Qualche tempo fa, dopo una giornata lavorativa un po' pesante, la fatidica domanda che forse prima o poi tutti ci dobbiamo fare, la domanda perché io no, perché non posso avere anch'io una nuova unione felice che credevo per me definitivamente superata, continuava a tormentarmi. Perché anch'io non posso avere una nuova unione felice come sembra accadere per tante coppie risposate? Sentivo crescere un certo invaghimento per quella donna che avevo appena conosciuto e che immaginavo non impegnata e che di minuto in minuto mi pareva sempre più fatta per me. E io ora sì che sarei davvero capace di amare una donna, pensavo. Ora sono più maturo, ho capito tante cose e mi sono sentito debole e pieno di dubbi. Quella sera, prima di rientrare a casa all'uscita dall'ufficio, sono andato a passeggiare al porto antico di Genova, la mia città, e guardavo il mare invernale, sentendomi profondamente triste e confuso. A un certo punto ho avuto la netta sensazione di una risposta precisa, chiara. Se non continui a crescere nell'amore, questa condizione di vita non è pensabile. Semplicemente non è possibile. Se la ferita non diventa davvero una feritoia d'amore, resta solo una ferita che a poco inevitabilmente ti dissangua. Ma non c'è solo questo tipo di tentazione, forse per noi più scontata. Ce ne sono altre, di più sottili, come quella dello scoraggiamento come genitori, vedendo, come nel mio caso, i figli impantanati in una sofferenza e in una fatica di crescere che sembra non finire mai. E allora, oltre al senso di umana sconfitta come sposi, rischia di subentrare anche il senso di un totale fallimento come genitori, ancor più difficili da accettare. O ancora, e forse è la tentazione più insidiosa di tutte, quando si vivono momenti di grande aridità spirituale. Nonostante il proprio impegno, nonostante tutte le fatiche, ci si guarda dentro e sembra di non aver fatto nessun progresso spirituale. Ci si ritrova scarichi e vuoti, in apparenza sempre allo stesso punto. Ho imparato a riconoscere questi momenti e ad affrontarli nella preghiera. E subito ho sentito rinascere una nuova consapevolezza, una maggiore feconda umiltà e una ritrovata serenità. La fedeltà ha portato essenza, fondamento e sostanza alla mia vita. Mi fa vivere in una torre salda, una cinta di riparo che mi salva. Mi ha ridato la dignità che avevo perso e la gioia grande di essere abbracciato da quel padre che non ha esitato a riaccogliermi, vestendomi da nudo che ero col vestito più bello, rimettendomi l'anello al dito e i calzari ai piedi. Mi ha dato un cielo luminoso che splende anche sulle mie giornate più buie. Avete mai notato come la luce dopo un forte temporale? Magari domani la vedremo. Come tutto nuovo, pulito. Non è solo la quiete dopo la tempesta, ossia un momento di sollievo dopo tanto fragore, dopo uno scampato pericolo. È davvero tutto più bello. Mi è capitato di guardare questi paesaggi della mia terra viaggiando in treno dopo 2 giorni di grandi piogge, e tutto era come se avesse una luce all'interno. Anche le case, i muri magari scrostati, sembravano quadri. Tutto era bello, tutto luminoso. E così è stata la rinascita che mi ha donato la fedeltà. Tutto come prima, eppure nulla più come prima. La fedeltà è il conservare il cuore per le nostre spose, i nostri sposi, vuol dire anche tenerli sempre davanti agli occhi dell'anima. Io credo che non potrò presentarmi davanti al padre e alla sua domanda «Dov'è tua moglie?» poter rispondere come Caino «Non lo so, sono forse io il custode di mia moglie?» E allora continuiamo ad amarli anche quando non ci sarebbe più niente di amabile, quando il sentimento ci direbbe di volgere il nostro cuore altrove. Preghiamo perché la Chiesa continui a convertirsi in una sempre maggiore comprensione del sacramento del matrimonio. Noi sposi abbiamo un tesoro grande che ci è stato donato e tante volte non lo sappiamo. È come se qualcuno avesse avuto in dono qualcosa di molto prezioso, una gemma, un oggetto antico e di grande valore e non lo sapesse. E avesse un amico esperto che invece di istruirlo e illuminarlo sul valore di ciò che possiede, gli dicesse «Guarda, quello in realtà è un fondo di bottiglia». Quel mobile è ingombrante, un vecchio cassone di cui puoi fare legna da ardere. Di fronte alla fretta con la quale, sotto la maschera della carità, anche tanti pastori indulgono all'idea che la nostra Chiesa cattolica dovrebbe abbandonare l'indissolubilità del matrimonio, non può non sorgere il dubbio che non sappiano ciò di cui parlano e non credano più ciò che predicano. Signore, donaci sempre sacerdoti innamorati del sacramento del matrimonio come Don Renzo e testimoni fedeli della tua fedeltà. Grazie.
Siamo noi e che cerchiamo di donare.
È quello che il Signore ci dà e gli ha ridonato sempre. Niente tra di loro.